Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati in questo lunedì mattina, in questo primo lunedì di aprile qui su www.radiobandieranera.org nella rubrica Libri Belli e Ribelli, dove andiamo ad affrontare tutte le uscite dell'editoria non conforme italiana ma anche non nuove. Il libro di oggi, un romanzo bellissimo che mi ha fatto viaggiare con la mente anche quest'anno, adesso scoprirete perché, nel periodo solstiziale, è il bellissimo romanzo di Valerio Crusco, Il sentiero del lupo. Abbiamo qui ospite Valerio, ciao Valerio!
Ciao Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori.
È sempre un piacere averti su Radio Bandiera Nera. L'anno scorso ci eravamo sentiti, l'anno scorso ci eravamo sentiti per il tuo primo romanzo, La via del nord, stupendo, bellissimo, edito dal Passaggio al Bosco Edizioni.
Sì, ci siamo già sentiti l'anno scorso, appunto abbiamo parlato un po' della via del nord, e mi ricordo che anche l'anno scorso l'avevi letto a ridosso del solstizio d'inverno, ormai sono diventato un tuo compagno praticamente in quel periodo lì, ti aiuto nella preparazione.
Assolutamente sì, tra le varie letture impegnative diciamo che i tuoi romanzi aiutano proprio a distendere la mente, ecco, diciamo così, tra l'altro con argomenti che appassionano tantissimo, come appunto la mitologia norrena, e in questo nuovo romanzo, adesso andremo a vedere, c'è un po' anche di Roma, o comunque di spirito italico, anzi tanto spirito italico mischiato con il nord. E Valerio, tu ci hai lasciato con La via del nord nel sito archeologico, nel sito megalitico di Kalanish, dove stava succedendo una cosa molto particolare, no? Si stava entrando nel Ragnarok. Adesso nel tuo nuovo libro, nel tuo romanzo, che è appunto una sorta di sequel, no? Anzi, possiamo dire un sequel della Via del Nord, e tu riprendi la stessa situazione.
Ma allora, sì, diciamo che l'idea era quella di continuare a parlare di questo fantomatico evento disastroso che rientra appunto nell'escatologia della mitologia nordica, che si chiama Ragnarok, come dicevi tu prima, e che però fa da preambolo a quello che è poi l'avvento di una nuova età dell'oro. E a sua volta Ragnarok viene preceduto, da quanto si può estrapolare appunto dal mito nordico, viene preceduto da questi tre lunghissimi inverni che non verranno mai interrotti dal ritorno di un'estate. E quindi siccome c'è ancora parecchio materiale sul quale lavorare, e piano piano ho sviluppato un'idea per portare avanti il discorso, però come dire, non volevo creare una sorta di trilogia, e quindi ho ripreso tutta una serie di elementi che sono stati appunto toccati e scritti, analizzati insomma nel primo romanzo, alcune cose le ho reinserite anche in questo secondo romanzo, e che però volendo possono essere letti anche separatamente l'uno dall'altro. E proprio per questo motivo ho volutamente delocalizzato gli eventi dalla Scozia, appunto dalle Ebridi esterne, li ho trasportati qui nella nostra penisola italica, e in particolar modo la seconda parte del romanzo si svolge sulle Alpi Apuane,
ecco, infatti,
che è un luogo meraviglioso.
Infatti dimmi, Valerio, arriviamo adesso alla tua presentazione, no? Quindi per gli ascoltatori che si fossero persi il programma, insomma, la tua precedente intervista riguardo La Via del Nord, quindi il primo romanzo che hai scritto, che comunque li invitiamo ad andarsi a riscoltare la trasmissione, la trovano in podcast sul sito di Radio Bandiera Nera oppure su anche Spotify. E arriviamo un po', insomma, alla tua persona. Chi è Valerio Crusco? Valerio Crusco, romano, ma che è andato a vivere
a Carrara, ai piedi delle Alpi Apuane.
Quindi giochi in casa, romano.
Gioco in casa perché, come dire, nel senso, poi alla fine uno scrive quello che conosce, no? Quindi ho preso spunto da tutta una serie di esperienze personali, anche e soprattutto quando parlo della montagna e del rapporto con la montagna, e poi sopra chiaramente ci ho costruito tutto l'impianto del romanzo, che tra parentesi questa volta è ambientato 15 anni nel futuro rispetto agli eventi del primo romanzo, che si svolge alla fine del 2016. Qui invece ci troviamo, siamo nel 2032, c'è stata appunto questa glaciazione che ha colpito tutta l'Italia sicuramente, perché i protagonisti appunto raccontano di quello che vivono tra Roma e le Alpi Apuane, e che però molto probabilmente, loro non lo sanno di preciso, ma molto probabilmente la stessa situazione si è estesa a tutta l'Europa e probabilmente anche a tutto il mondo. E quindi sì, come dire, mi piaceva molto.
Prego.
Dimmi Andrea.
No, dicevo.
No, dico, mi piaceva molto analizzare.
Sì, Valerio, ci sentiamo un po' in ritardo, mi sa. Ci sei?
Adesso sì, adesso ti sento spezzettato in ritardo. Sì, adesso sì.
Ok.
Vabbè, però salviamolo fino a qua, quello che abbiamo fatto,
no? Ma noi andiamo avanti a registrare, ma stiamo tuttora registrando.
Ah, perfetto,
gli ascoltatori sono ancora in onda. Ascolta, Valerio, ti dicevo,
okay,
l'ambientazione iniziale del romanzo mi ha ricordato un po' il discorso di questa glaciazione, no? Di questo lunghissimo inverno, mi ha ricordato un po' un film meraviglioso uscito nei primi anni 2000, che era The Road, non so se l'avevi visto.
Ah sì, l'ho visto, sì, quello con Viggo Mortensen.
Esattamente, pieno di significati.
Bellissimo.
Molto profondi. Io misi anche un pezzo del film dove c'è il bambino che dice: perché portiamo il fuoco? Il padre gli risponde: noi abbiamo ancora speranza appunto perché portiamo il fuoco. Ci sono tutti questi dialoghi bellissimi, molto molto profondi, e un po' l'ho ritrovato anche nel tuo romanzo questo.
Ma sì, perché poi, come dire, alla fine esce fuori nei personaggi, esce fuori appunto anche il legame che ho io personalmente con la tradizione. E soprattutto la cosa che mi interessava tantissimo era analizzare il discorso del legame dei protagonisti con il sangue e con il suolo, con la terra. Perché ci sono questi due personaggi, dove uno si chiama Federico, l'altro si chiama Massimo, che poi lo incontriamo un pochino più avanti, quando appunto Federico si trasferisce, si fa trasferire come volontario nel distretto di Apuania per andare a lavorare nelle cave di marmo, e lì incontra Massimo, che è un po' un'incarnazione dello spirito della natura, uno spirito selvaggio, e tutti e due hanno, chi più chi meno consapevolmente, hanno un fortissimo legame sia con il sangue che con la terra, proprio con il suolo, che poi piano piano con l'andare avanti del racconto esce fuori in modo prepotente.
Assolutamente, ma si vede anche nel tuo romanzo quanto tu sei legato al territorio. Adesso non parlo solo delle Apuane, ma di moltissime zone anche della Toscana, cioè citi Fufluna, no? La bellissima Populonia, alla quale sono molto molto legato, una delle più importanti delle acopoli etrusche. E sulle Apuane si vede proprio che, insomma, veramente giochi in casa e vuoi rivendicare la bellezza del territorio e soprattutto le radici antichissime del territorio.
Sì, anche perché, diciamo, il mio intento non era quello soltanto quello di celebrare magari una vita che qui in queste zone, sulle Alpi Apuane, la facevano fino ancora ai primi del Novecento, ma era anche, come dire, tirar fuori un potenziale futuro di come potrebbe essere impiegata e investita l'esistenza dell'individuo anche in ambito comunitario, recuperando appunto il rapporto con il territorio. E l'unico modo che abbiamo per recuperare questo tipo di rapporto è di frequentarlo il territorio, andare a piedi, mettersi lo zaino sulle spalle e camminare, perché poi qui comunque le Apuane, nonostante siano altissime, difficilmente arrivano a superare i 2000 metri, sono comunque considerate delle Alpi proprio per la conformazione del territorio, che è aspro, e le montagne qui non, diciamo che non si concedono facilmente. Quindi,
esatto, molto rocciose, a tratti ricordano anche le mie Dolomiti.
Sì, come, diciamo, come impegno e difficoltà ci siamo, siamo lì. Quindi, come dire, è un'esperienza che tira fuori tutta una serie di cose, che ci aiuta a riscoprire il senso della fatica, del sacrificio, che poi però viene coronato appunto dalla conquista della bellezza, perché quello che ti regala la montagna quando arrivi in cima a una vetta è qualcosa di indescrivibile. Io ci ho provato un pochino a parole tramite le emozioni in questo secondo romanzo e come ti dicevo prima, sì, ci ho messo parecchio del mio, perché come accennavi prima, e poi come accennavi prima è una cosa che avevo già imparato quando a un certo punto della mia vita mi sono trasferito nella Tuscia, ecco perché poi ogni tanto risbuca fuori Populonia, sì, la zona intorno a Viterbo, che è una zona bellissima, anche quella ricca di cose interessanti e curiose, e che però l'unico modo che c'hai per scoprirle è quello di andare a piedi, come per esempio le vie cave.
Assolutamente.
Le vie cave etrusche, che sono, non so se ti è mai capitato di vederle, Andrea,
certo,
ci sono,
certo, ce ne sono alcune, sì,
bravissimo, e ce ne sono alcune anche nella zona per esempio di Sutri e di Capranica, che magari sono meno famose, meno conosciute, molto più piccole, ma forse a loro modo anche molto più affascinanti e misteriose, anche a Barbarano, tutti questi paesini della Tuscia, che sono fatti in tufo e sono arroccati su speroni di tufo, presentano delle tracce interessantissime di tutta quella che è stata la tradizione italica, anche pre-romana, e quindi ho tirato fuori un pochino tutte queste cose qui e ho cercato anche di bilanciarle, di equilibrarle bene tra di loro, che non era una cosa semplice.
Hai fatto davvero un ottimo lavoro, Valerio, cioè calcola che per la preparazione al solstizio d'estate qualche mese fa partì da Saturnia e tutto a piedi arrivai fino a dopo Viterbo, a Vetralla, e passando tutto per i boschi, lì ci sono vari sentieri che invito gli ascoltatori, insomma, se volessero passare qualche giorno in completa solitudine, assorti in se stessi per ricercare se stessi, ci sono dei tragitti bellissimi dove l'antico sentiero degli Etruschi si unisce alla via Francigena, si unisce al sentiero dei Briganti, e nei boschi si possono trovare tombe etrusche, tagliate etrusche, appunto, come diceva prima Valerio. Ci sono dei posti che sono veramente forti, ma forti proprio di energie. e inoltre in questi posti possiamo riscoprire anche quelle che sono poi le nostre radici di civiltà, no? Posti meravigliosi. E tu nel libro fai degli ottimi resoconti su questo. Tra l'altro, Valerio, nel libro tu fai anche delle mappe, no?
Ah, sì. Diciamo che mi sono fatto aiutare, non le ho disegnate io, avevo le idee molto chiare su quello che volevo come prodotto finale, però mi sono fatto aiutare da una carissima amica che studia qui all'Accademia di Belle Arti qui a Carrara, e è una bravissima disegnatrice, e quindi abbiamo inserito queste mappe per dare anche un pochino di più proprio il senso grafico e visivo dei luoghi dove si svolge il racconto.
Tra l'altro, cioè, ricordano moltissimo anche l'epopea tolkieniana, no? Cioè, ricordano le mappe di Tolkien nella Terra di Mezzo, cioè, come sono disegnate, voglio dire, sono molto molto belle.
Sì, perché comunque sia abbiamo preso chiara ispirazione, non si può nascondere, appunto dalle mappe del Signore degli Anelli, perché volevamo fare in modo che non fosse una mappa, come dire, asettica, ecco, certo. Ma che appunto trasmettesse in qualche modo un'emozione e anche l'atmosfera stessa che si vive all'interno del romanzo. E quindi abbiamo preso un pochino spunto e ispirazione sul tratto grafico da quelle che sono le mappe che si possono trovare appunto nei romanzi di Tolkien, fatto con umiltà, chiaramente, eh?
Sì. Ascolta, Valerio, allo stesso tempo, oltre alle mappe, anche questo romanzo, questo libro è contraddistinto da le pagine bianche e nere, come già nel primo tuo romanzo La Via del Nord.
Sì, questa è stata veramente un'idea illuminante che ha avuto Guido Cambrele, che saluto e ancora adesso lo ringrazio per l'intuizione che ci ha avuto durante la stesura della Via del Nord, perché appunto c'era questa situazione dove si passava da in due linee temporali, si passava da un racconto che si svolgeva nel presente ad un racconto che si svolgeva nel passato, nel XII secolo, per quanto riguarda la Via del Nord. Siccome ci siamo trovati qui in questo secondo romanzo ad avere una situazione simile, ci sono dei momenti in cui si raccontano degli episodi che si svolgono appunto nel passato, e per esempio c'è una parte che si svolge nel 49 avanti Cristo, c'è un'altra che si svolge nel 187 avanti Cristo, e se vuoi do anche delle indicazioni ancora un pochino più precise.
Guarda,
riguardo a queste date, eh?
Ci arriviamo dopo lo stacco lo stacco musicale.
Ok, e quindi ci sembrava giusto e coerente riprendere l'aspetto grafico delle pagine nere e delle pagine bianche, e dando appunto anche una continuità a tutto quello che stiamo portando avanti insieme ai ragazzi di Passaggio al Bosco con questo mio lavoro legato a Ragnarok e alla contestualizzazione, diciamo, contemporanea di quello che è appunto la mitologia nordica.
E tra l'altro è un effetto grafico e letterario riuscitissimo, cioè è bellissimo veramente. A me questa cosa delle pagine bianche e delle pagine nere mi piace veramente, veramente tanto. Cioè già nella Via del Nord e con il Sentiero del Lupo ancora una volta di più. Valerio, noi ci lasciamo un attimo perché andiamo a ascoltarci il primo pezzo della giornata. E andiamo ad ascoltarci un vecchio pezzo di Freddie Cannon che è Tallahassee, adesso non so come cavolo pronunciarlo, e però rifatto da, per rimanere in tema nordico, da un gruppo svedese che ci piace moltissimo. E un gruppo di camerati svedesi che tra l'altro hanno vinto un disco d'oro, due di platino, mi sembra, e sono gli Ultima Thule. Ci riascoltiamo, ci risentiamo subito dopo.
Ok, a dopo.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Eccoci qua, ben ritrovati questo lunedì mattina di aprile, questo primo lunedì mattina di aprile su Libri Belli e Ribelli, la rubrica di RBN per quanto riguarda l'editoria non conforme italiana. Oggi in ospite in studio, per chi si fosse collegato solo adesso, abbiamo Valerio Crusco, l'amico Valerio Crusco che dopo La Via del Nord ha pubblicato il suo bellissimo libro Il Sentiero del Lupo. Ciao Valerio ancora.
Ciao Andrea, di nuovo bentornati a tutti gli radioascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Allora Valerio, parlavamo prima dello stacco musicale e del tuo libro, dell'aspetto grafico del tuo libro con le pagine bianche e le pagine nere. Le pagine nere, come ci stavi raccontando, hanno un richiamo storico, quindi si torna indietro negli anni, nei secoli e nei millenni. Per quanto riguarda appunto queste pagine oscure, uno dei primi, delle prime pagine che mi tornano in mente racconta l'episodio di Cesare Rubicone. Tra l'altro, da amante di Cesare l'ho vissuto a batticuore, diciamo, no?
Ti ringrazio Andrea. Quello è stata una prova veramente difficile, perché era un argomento molto delicato, molto importante, e ci ho lavorato tanto per capire anche la chiave di lettura giusta con la quale presentarlo. Non era affatto semplice. Non volevo scrivere qualcosa di scontato, di banale, e soprattutto mi interessava in quel contesto lì tirare fuori la figura di Aronte, che è questa figura a metà tra lo storico e il mitico. È stato una rustice che erano la, diciamo così, la classe sacerdotale degli indovini, e che appunto secondo il mito a un certo punto viene chiamato da Cesare per farsi fare, diciamo, delle profezie, per farsi leggere il futuro riguardo alla situazione stava vivendo Giulio Cesare al rientro dalla Gallia, dalle lunghe campagne militari che aveva tenuto in Gallia. E quindi, come ti dicevo prima, grazie appunto al suggerimento di Guido Gabrele, che è il responsabile del progetto grafico di Passaggio al Bosco, abbiamo ritenuto interessante continuare l'esperimento delle pagine bianche e pagine nere da utilizzare soprattutto nei capitoli ambientati nel passato, cosa che, tra parentesi, a livello visivo ha un impatto notevole, e perché appunto ti dà anche subito la sensazione dello stacco, che c'è qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto del romanzo che si sta leggendo, no? E quindi ti dà proprio il senso di un salto nel passato. E poi è una cosa che non ho neanche mai visto, quindi penso che sia anche, come dire, un originale, no? Una novità, magari diventa precursore di un genere. E poi c'è anche un secondo capitolo, riportato sempre con le pagine nere, dove anche qui si parla di un evento che coinvolge le regioni romane, che anche questo è veramente avvolto nel mistero più totale, che si chiama Saltus Martius, perché è un evento che si è verificato nell'estate del 186 a.C., qui in queste zone, nella zona della Lunigiana, soprattutto vicino proprio a Luni, che era un'antica colonia romana.
Chiamata così in quanto paesaggio lunare che rifletteva il chiarore di luna, no? Come descrivi nel romanzo.
Sì, sì, infatti si chiamava, era scritta proprio Lunae, era la città di Lunae, e che poi appunto piano piano è diventata, nel gergo locale, è diventata Luni, e la stessa città, che era appunto una colonia romana, dava poi il nome a tutta la regione che è diventata la Lunigiana. E qui c'è stata questa battaglia incredibile che è passata appunto alla storia col nome di Saltus Martius, perché il Saltus nel linguaggio degli Apui era uno sbarramento, una sorta di diga che loro erigevano con l'utilizzo di tronchi e pietre, e quindi è stato il Saltus che ha bloccato l'avanzata del console Marcio, che era un console che era stato inviato qui per predisporre la via agli eserciti che dovevano essere trasferiti prima in Sardegna e poi in Spagna, perché c'erano le guerre puniche in corso. E soltanto che poi a un certo punto il console Marcio ha, come dire, ha sottovalutato le popolazioni Apue, che erano sì barbare, ma erano anche fortemente, come dicevamo prima, legate al territorio, e anche con una forte impronta anarchica che ritrovi ancora oggi in tutti gli abitanti delle zone delle Alpi Apuane, e che si sono opposti tenacemente appunto all'avanzata delle legioni romane, e hanno, come dire, sopperito al numero soverchiante delle forze delle legioni e alla tecnica, alle strategie combattive che avevano i romani, hanno sopperito con l'astuzia, li hanno costretti ad infilarsi in questa gola strettissima dove il numero non contava poi più di tanto, un po' come fecero i 300 spartani, bravissimo, alle Termopili. E lì sono state respinte le legioni, dove oltre al fatto che hanno perso la vita molti soldati romani, l'onta più grossa è stata quella che sono state sottratte le insegne dei reparti. E infatti, come dire, non è stato molto semplice ricostruire questo avvenimento, perché dalle fonti storiche, dagli annales, risulta il tentativo di cancellare un po' le tracce di questo avvenimento, proprio per via del fatto che l'onta era stata molto pesante. E ho dovuto parlare con diverse persone del luogo che si occupano appunto antiche tradizioni, che sono degli studiosi molto seri. C'è per esempio Lorenzo Marcuccetti, che poi lo inserisco anche nei ringraziamenti, che ha scritto un testo bellissimo che parla proprio della battaglia di Sartus Marcius e che è uno storico del luogo, ha fatto una ricerca di 30 anni. E poi ho parlato anche più volte con un gruppo di studiosi, c'è cioè un gruppo qui si chiama Luni e Apuania che si occupano appunto di queste cose qui, e mi hanno aiutato a ricostruire un po' il quadro generale della situazione. Poi da lì sono partito e ho trovato, anche qui ho dovuto trovare un po' un espediente letterario per riportarlo, perché sennò sembrava un libro di storia, no?
Certo.
Ah, sì, è un racconto, un romanzo. E poi c'è, sempre riguardo al discorso pagine nere, c'è anche un'introduzione che apparentemente non c'entra nulla, un prologo che ha a che fare con un personaggio che viene dalla Norvegia, che viene dalle fredde lande del nord, ma che poi ritroveremo come filo conduttore di tutto il racconto.
E che approda in Italia.
Sì, approda a Luni, anche qui c'è un elemento storico molto interessante, perché si parla del saccheggio di Luni da parte di Vichinghi. Anche qui ci sono tutta una serie di codici medievali che però sono un pochino più tardi, sono del 1000-1100, e che raccontano dello sbarco dei Vichinghi intorno all'860 più o meno, diciamo le date papabili vanno dall'857 all'862. E appunto, secondo questi resoconti storici, è arrivata una flotta di Vichinghi capitanata niente di meno che da Bjorn Jernsida, che per chi ha seguito, esatto, Vikings saprà benissimo essere uno dei figli di Ragnar Lothbrok.
Bjorn la corazza, no?
Esatto, a fianco di ferro, sì. E che con uno stratagemma è riuscito a penetrare all'interno di Luni, che essendo una colonia romana si presentava con delle mura di marmo inespugnabili, e praticamente sono riusciti a saccheggiarla, perché in realtà loro credevano di essere arrivati a Roma. Questa cosa qui è incredibile. Se tu ci pensi, avevano sbagliato veramente di pochissimo, hanno sbagliato di 400 chilometri, navigando a vista, con delle mappe approssimative, con delle notizie riportate di seconda mano, quando sono arrivati sulla costa e sono arrivati in vista di Luni, e l'hanno, tu prova a immaginarla, vederla da lontano, sta città, circondata da mura di marmo, con le ville, con l'anfiteatro, e per loro quella era Roma, cioè non erano abituati a costruzioni del genere, capito? A città del genere.
Tra l'altro ricordiamo agli ascoltatori, cioè Luni, come anche tutto il territorio in cui si svolge il romanzo, è tra le province di La Spezia e Massa, no? Cioè comunque
sì, di Massa Carrara.
Tra la Liguria e la Toscana, ecco.
Stanno proprio sul confine, perché tu basta che fai un chilometro sei già in provincia di La Spezia.
Esatto.
Pronto?
Sì, ci sono.
Ci avevo perso per un attimo, scusami Andrea.
No, tranquillo.
Sì. Diciamo che qui comunque in questa zona qui dove vivo adesso, appunto a Carrara, si respira molto il fatto di essere su una zona di confine, anche nella lingua, anche nella cucina, e si mescola un po' la Liguria con la parte nord della Toscana e a volte anche con l'Emilia, perché è proprio una cuspide dove si incrociano queste tre regioni.
Certo. Quest'estate ci sei ancora, Valerio? Sì?
Sì, io ci sono, vai.
Ok, io non ti sentivo. Quest'estate, tra l'altro, abbiamo fatto il raduno della Muvra, ogni anno facciamo questo raduno, no? di matti escursionistici camerati, e l'abbiamo fatto proprio sull'Appennino Tosco-Emiliano, nella zona, diciamo, della Betone, della Garfagnana, e quindi praticamente a ridosso della provincia di Modena, la provincia di Lucca, la provincia di Pistoia, e salendo in vetta vedevamo tranquillamente le Alpi Apuane in lontananza.
Sì, ma anche perché quella zona che hai descritto tu, quella della Garfagnana, praticamente è alle spalle delle Alpi Apuane rispetto a Carrara, cioè,
certo. A parte orientale,
cioè le Alpi Apuane sì, è come se le dividessero in due, no? Se tu arrivi su in cima puoi vedere sia da una parte che dall'altra, tant'è vero, poi a un certo punto nel romanzo ne parlo anche di questa cosa qui, tant'è vero che nel 1700 il Granducato di Modena ha progettato una cosa fantascientifica che è la via Vandelli, che ancora esiste, come via di collegamento per avere lo sbocco sul mare, e attraversa tutte le Alpi Apuane, scende giù dal Monte Tambura, che anche quella come escursione, se vi capita, è veramente molto interessante.
Forse l'abbiamo percorsa quest'estate, non sono sicuro, ma forse l'abbiamo percorsa quest'estate, e siamo saliti sulla cima del Monte Giovo, che tra l'altro prende il nome da Giove, ovviamente. E è una zona veramente bella.
Sei sempre lì in zona. Monte Giovo non è distante dalla Tambura, c'è in mezzo, poi c'è il paese di Vinca in mezzo sotto, però sì, diciamo che poi lì, come dire, con i sentieri a piedi puoi raggiungere qualsiasi posto, ed è incredibile come sembrano poi tutti vicini tra di loro.
Certo, sì, a quelle altezze sì, poi in realtà ci sono vari metri di dislivello, di sali e scendi per raggiungere una cima e l'altra. Però veramente un
io
posto di
disperta gambe,
esatto, sì. Però veramente veramente un posto bellissimo, cavolo, veramente veramente bello, e ribadisco, sembrava di essere sulle Dolomiti, cioè mi sembrava di essere a casa in alcune circostanze, veramente veramente stupendo. E Valerio, arriviamo un po' adesso ai personaggi del tuo libro. Valerio e Massimo li abbiamo accennati prima.
Federico.
Scusami, Federico e Massimo.
Tranquillo. Federico e Massimo.
Federico tiene una sorta di diario. Ci racconta che all'alba, chiamiamola così, di questo, al tramonto, anzi, di questo Ragnarok, praticamente. Si trova da solo, no? Si trova slegato dalla famiglia, una serie di situazioni distopiche futuriste che porteranno poi Federico a raccontarci la sua contemporaneità. Ma come ti nasce questa idea, appunto, legata a Federico, alle sue vicissitudini, agli amori?
Allora, questa è una bella domanda, perché non te lo saprei dire di preciso come è nata l'idea. Un giorno mi sono messo lì, ho iniziato a scrivere, ho immaginato appunto un ipotetico personaggio che si trovava a vivere in questa situazione qui, e che però, anziché raccontarlo e descriverlo visto dall'esterno, e me lo sono sentito proprio dentro che poteva arrivare molto più forte come comunicazione il fatto che fosse lui stesso in prima persona a raccontare quello che gli stava succedendo, e quindi stava scrivendo appunto un diario, che poi non è un diario che lo scrive fin dall'inizio, è un diario che lui inizia a scrivere a un certo punto della sua vita, dove poi ripercorre anche alcuni eventi del passato. Perché quando parte questo grande inverno che precede il Ragnarok, e qui diciamo a livello cronologico ci ricolleghiamo esattamente con la fine della Via del Nord, perché la Via del Nord finisce al solstizio d'inverno ed è iniziato questo grande inverno, e ci troviamo a Callanish. E ora che questa perturbazione si sposta e arriva in Italia, siamo ai primi di gennaio, e lui racconta appunto, è un bambino quando succede tutto questo, ha appena 14 anni, sta uscendo per andare a scuola e racconta tutto quello a cui assiste quando arriva questa tempesta spaventosa e l'unica cosa che può fare è andare a rifugiarsi in un posto che conosceva benissimo, che frequentava insieme a questo suo carissimo amico, e lì riesce a sopravvivere finché non arriva questa fantomatica milizia che poi piano piano si capisce che ha preso il potere, e si ritrova a vivere per 15 anni in questi bunker sotterranei, perché la vita in superficie non è proprio più possibile, essendo tutto distrutto e soprattutto tutto completamente ricoperto dal ghiaccio. Esatto. E poi piano piano, diciamo, nasce in lui l'esigenza di riprendere quella libertà che però non ha mai dimenticato lui dentro se stesso, perché ci sono alcune cose che è riuscito a salvare del suo passato che gli mantengono vivo il ricordo di determinati punti di riferimento, e quindi in particolare lui ha una musica stessa che gli aveva registrato la madre, e poi ha un preziosissimo libro che era invece del padre, e che lo possiamo tranquillamente dire che è il Trattato del Ribelle di Stinger. E quindi, diciamo, questi due oggetti che lui custodisce gelosamente alimentano in lui una speranza, una, come dire, anche la possibilità di recuperare una libertà perduta, e lo spingono sempre di più a ricercare quel passaggio al bosco di cui parla appunto Junger nel Trattato del Ribelle, e riuscirà appunto a ritrovare se stesso proprio nel momento in cui entra in contatto con Massimo, che è l'altro protagonista, quando fa la richiesta di essere trasferito sulle cave di altitudine dove si estrae ancora il marmo, che la milizia utilizza per ricostruire, e quindi lui si fa trasferire nel distretto d'Apuania. Qui viene in contatto con questo personaggio che ha delle origini familiari antichissime, perché è appunto di origine nordica, in qualche modo è addirittura strettamente legato ad una divinità della mitologia nordica, e custodisce segretamente un oggetto dalla potenza magica infinita, e qui, diciamo, tra i due nasce immediatamente un'amicizia, un cameratismo che viene legato anche qui dal sangue, perché Federico salva la vita a Massimo in un momento durante un incidente in casa.
Ok, scusate, ci scusino gli ascoltatori, ma c'è stato qualche problema tecnico. E Valerio, ci siamo ancora? Ci senti adesso?
Sì, adesso ti sento benissimo, Andrea.
Ok, Valerio. Allora, eravamo rimasti praticamente dove Federico salva la vita a Massimo in questo incidente in cava, no?
Sì, e quindi ti dicevo, quindi anche qui nasce questo legame saldato appunto col sangue, e nasce immediatamente tra di loro questo rapporto di cameratismo, perché alla fin fine sono due spiriti molto affini tra di loro, e Massimo rappresenta un po' lo spirito della natura completamente selvatico e ribelle, proprio
un lupo fondamentalmente.
Lui è una, diciamo, lui è più simbolicamente più un cinghiale. Il lupo no, alla fine è Federico,
giusto.
lui è un apuano in tutti i sensi, proprio nel senso che ha sempre vissuto, è nato sulle montagne, ha sempre vissuto sulle montagne, tant'è vero che parla anche del nonno e del padre che facevano quel tipo di vita lì, e che però in qualche modo ha una discendenza antichissima che si ricollega addirittura con una divinità nordica. Tant'è vero che custodisce un segreto dall'inimmaginabile potenza magica, che poi verrà utilizzato a un certo punto, questo oggetto, e ora non voglio dirti troppo.
Ma certo, no, ma infatti se no spoiler il libro agli ascoltatori, che mi auguro lo acquistino e se lo divorino come lupi.
Esatto, vi spoilerò tutto a manetta.
E però, diciamo, ecco, sono i personaggi principali, sono questi due spiriti molto affini tra di loro e che comunque condividono appunto questa visione del mondo che è legata al rapporto con il sangue, al rapporto con il suolo, e soprattutto entrambi condividono questa visione del passare al bosco e di ricercare la loro sovranità personale per quanto riguarda la propria libertà.
Certo, tra l'altro, cioè, è bellissimo nel tuo libro proprio il racconto di questa ascesa sia spirituale che fisica verso la vetta, quindi verso il profondo di noi stessi, nello specifico dei due personaggi, con delle cose appunto che non voglio spoilerare, quindi mi fermo qui, però veramente un capitolo molto molto significativo del tuo libro. Ti faccio tutti i miei complimenti per questo.
Grazie, allora, Andrea.
Valerio, visto che prima hai accennato a una musicassetta, visto che comunque anche in questo tuo romanzo tu fai anche dei chiarissimi riferimenti musicali, sia di area, sia anche di rock più o meno conosciuto, andiamo ad ascoltarci adesso un gruppo che tra l'altro è magnifico e io l'ho riscoperto proprio grazie al tuo romanzo, sto continuando ad ascoltarmeli, e loro sono i Sonnenhagel, vecchio gruppo tedesco, e la canzone è The Shapes of Things to Come. Spero di averlo detto giusto, perché l'inglese non lo mastico per niente. Ci risentiamo subito dopo.
Va benissimo, a dopo, ciao.
Lost the night, but all my thoughts and all my
Rieccoci qua, ascoltatori di Radio Maniera Nera, ben ritrovati su Libri Belli e Ribelli, la rubrica di RBN che affronta tutte le uscite editoriali dell'editoria non conforme italiana. Allora, ce l'avamo lasciati poco fa con Valerio Crusco per quanto riguarda il suo libro bellissimo che consiglio a tutti, Il Sentiero del Lupo, questo romanzo uscito a maggio 2021, e adesso andiamo a concludere con questa ultima parte di trasmissione, dopo aver ascoltato i Sonne Hagal, tra l'altro proposti indirettamente da Valerio nel suo bellissimo romanzo. Allora, Valerio, ci sei ancora? Sì?
Sì, sì, ci sono Andrea.
Eccoti qua. Allora, abbiamo parlato prima di vari episodi legati i protagonisti del tuo romanzo, quindi a Federico e a Massimo. Abbiamo parlato di questo mondo distopico ambientato nel futuro, nel 2032, quindi al termine di questo Ragnarok ci avviciniamo al solstizio d'estate e siamo sempre in queste terre molto molto misteriose e poco conosciute per il resto d'Italia, no? Cioè, immagino molti ascoltatori saranno sicuramente interessati adesso a comprendere, a capire meglio le tradizioni legate agli Apuani, agli Apui, ai Liguri. Direi che potresti magari accennarci qualcosa di più, raccontarci qualcosa di più legato a questi territori.
Sì, anche perché, come dire, nonostante il racconto, il romanzo si sviluppi nel futuro, nel 2032, in realtà non si può prescindere dalla radice storica e dal passato, tant'è vero che appunto durante tutto il romanzo continuano ad esserci questi riverberi, no? Come scrisse Shanka in un articolo sul Primato Nazionale qualche tempo fa, la memoria e la radice del passato è l'unica cosa che può darci una prospettiva per il futuro, altrimenti abbiamo solo un deserto piatto davanti a noi. E quindi diciamo che in queste zone qui, per quanto ho avuto modo di scoprire anch'io e soprattutto parlando con quegli studiosi di cui ti raccontavo prima, è ancora fortissima l'impronta dei Liguri Apuani negli abitanti di questi luoghi ancora oggi, perché erano, diciamo, appartenevano a quella confederazione di tribù che potevano essere inserite nel contesto celtico europeo. E in quel periodo lì, diciamo durante la battaglia di Saltus Martius di cui parlavamo prima, che si svolge nel 186 a.C., era un periodo un pochino particolare per Roma, perché c'erano in corso le guerre puniche contro Cartagine in Spagna. Guerre puniche, però anche in qualche modo anche guerre civili, perché quando vengono eletti i due consoli, che uno sarebbe appunto proprio Quinto Marcio Filippo, che è quello che viene coinvolto nella battaglia di Saltus Martius, l'altro si chiamava Spurio Postumio Albino. Quando vengono eletti loro, a Roma c'è una situazione abbastanza degenerata dovuta al diffondersi di un culto abbastanza depravato, che era quello dei baccanali, per cui c'erano un po' queste situazioni deviate di giovani che venivano iniziati tra gli stupri e le sevizie, e che quindi si poneva anche la questione che non si potevano mettere le armi in mano a giovani iniziati in questa maniera qui. Quindi la prima questione che tentano di risolvere i due consoli è proprio risolvere la situazione dei baccanti rei confessi, e quindi chiudono la questione velocemente condannandoli a morte, utilizzando appunto il parametro dell'omosessualità. Dopodiché appunto riprendono la campagna militare, e c'era la necessità di far transitare gli eserciti fino al porto di Luni,
perché taluni si imbarcavano per essere trasferiti prima in Sardegna e poi in Corsica e da lì a loro volta essere successivamente trasferiti in Spagna. Parliamo degli eserciti e delle legioni. Quindi l'unico modo che c'era all'epoca per raggiungere il porto di Luni era quello di passare per la colonia Iulia Pisana, quindi per Pisa, e poi dopo da lì, anziché come dire, spostarsi lungo la costa, perché c'erano tutta una zona paludosa che si chiamava Fosse Papirigne, e quindi non era facilmente percorribile, si preferiva tagliare verso l'interno, verso Pisa, e poi da Pisa riprendere la via verso il porto di Luni. Esatto, soltanto che appunto in quel contesto lì, in quegli anni lì, avanzando, le legioni conquistavano tutte le zone che erano ancora in mano alle varie tribù di questa gigantesca confederazione di popolazioni celtiche. E per esempio c'erano a parte gli Apui e i Liguri, che poi a volte vengono messi insieme, appunto c'erano i Frignati, c'erano i Mugelli, i Lapicini, i Tigulli, erano tutte popolazioni barbare che richiedevano alle legioni romane uno sforzo enorme per sottometterle, perché avevano appunto questo spirito indomito legato anche e soprattutto alla conformazione del territorio, perché in qualche modo il territorio stesso in cui vive una popolazione va a forgiare il carattere di quella stessa popolazione. Quindi immaginatevi gli Apui abituati a vivere su delle montagne come sono appunto le Alpi Apuane, che tipo di carattere potevano avere. E questo, diciamo, è un pochino il contesto storico in cui si sono trovati a scontrare appunto questi eserciti, uno quello costituito dalle legioni romane e l'altro che era costituito da questa federazione di popolazioni barbare che avevano messo da parte i loro dissidi intertribali per unirsi tutte insieme. In più anche qui esce fuori un qualche cosa che sembra essere proprio quasi un sottile filo rosso che ricollega queste popolazioni barbare anche ai miti più antichi delle popolazioni nordiche, che ha a che fare con le strategie di combattimento, perché fondamentalmente, al contrario dei romani che avevano sviluppato tutta una serie appunto di tattiche e di strategie e di armamentari anche, queste popolazioni fondamentalmente sfruttavano la cosiddetta strategia dell'orso, che ricordava un pochino la figura del berserker, e si lanciavano facendo leva sulla forza personale, sull'impatto, si lanciavano contro le legioni, e che però nel momento in cui trovavano il muro di scudi alla lunga hanno capito che non era il sistema per sconfiggerle, perché subivano delle perdite enormi. Quindi lì piano piano poi si comincia a valutare con uno stravolgimento proprio della forma mentis incredibile, si comincia a valutare di percorrere quello che è il sentiero del lupo, riprendendo proprio il titolo del romanzo, ossia cambiare completamente tattica, a tirare il nemico in una trappola, dove poi lì il resto del branco finisce di fare il lavoro. Questa è un po' la situazione generale che c'era all'epoca in queste zone qui, dove appunto poi è stato ambientato il romanzo.
Calcola che proprio nell'escursione che fecimo quest'estate con la Muvra, finimmo sulle rive, cioè scendendo dal Monte Giovo, finimmo sulle rive del lago Baccio, non so se sei mai stato.
Allora, no, l'ho sentito nominare un sacco di volte, ma non ci sono mai stato, purtroppo.
È un lago molto particolare, tra l'altro risulta storicamente essere sacro per i Celti, dove su alcune pietre, per dire, sono incise proprio delle croci celtiche, la ruota del carro solare, diciamo. E tutto intorno ci sono questi monoliti, c'è tutta una serie di conformazioni naturali che ricordano veramente un paesaggio nordico, irlandese forse anche. È molto molto bello, e la gente del posto là ci diceva che fondamentalmente quei territori sono pieni di leggende legate anche a streghe, legate ai Celti, appunto. Ci sono le capanne, anche le ricostruzioni, ovviamente, scusami, le ricostruzioni delle capanne dei Celti, e tutta questa zona, no? Quindi dalla tua, dalla costa, fino ad arrivare all'entroterra dove si unisce con la Toscana, l'Emilia, la Liguria, così, è pieno, cioè è una zona pienissima di siti archeologici, comunque di ritrovamenti.
No, c'hai perfettamente ragione, solo che il più delle volte sono, diciamo, semi nascosti, e non è semplice individuarli, perché anche qui, per esempio, tu prima parlavi di incisioni, no, Andrea?
Certo.
Ci sono dei posti dove ci sono dei pennati incisi, che il pennato era, ancora oggi lo utilizzano, sì, i carrarini quando vanno in montagna, che è un'arma e un attrezzo veramente molto versatile, e che veniva utilizzato anche in battaglia, che è sta sorta di macete con la punta ricurva, poi, e che era proprio anche un simbolo identitario d'appartenenza per gli Apui. E ci sono moltissime rocce dove ci sono pennati incisi, ci sono pennati incisi sovrapposti tra di loro a forma di svastica, a forma di ruota solare, e che spesso e volentieri sono anche orientati con i solstizi e con gli equinozi, e che magari fanno riferimento o a una fonte d'acqua, perché le fonti erano sacre, c'era il culto dell'acqua nella più canonica tradizione celtica proprio, così come lo erano anche le vette, erano sacre, c'era il culto delle vette, come poteva essere sacro il Monte Freddone, che è orientato con un dolmen naturale ed è allineato con il solstizio d'estate, così come poteva essere sacro il Monte Sagro, che riprende proprio il nome dalla sua sacralità. E quindi è una zona, da questo punto di vista qui, veramente molto interessante, piena di storia, piena di tradizioni e di anche luoghi da riscoprire, ecco.
E io non vedo l'ora di scoprirli.
Io ti aspetto volentieri.
Sì, ti invito a farmi da cicerone, insomma.
Vai, io ti aspetto, Andrea, volentieri.
Ma, cioè, sembra strano, no, che, diciamo, la vulgata storica, quella più mainstream, insomma, non diffonda, non riesca a diffondere al meglio anche notizie riguardanti questi territori, cioè, erano popolazioni confinanti con gli Etruschi, popolazioni che si sono scontrate anche gloriosamente contro l'esercito di Roma, della Roma repubblicana, eppure c'è una lacuna incredibile su questo, cioè c'è poca... vanno poco di moda, per usare un termine attuale.
Ma noi le cose non conformi e poco di moda ci piacciono, no?
Assolutamente sì.
No, c'hai ragione, io personalmente, diciamo, di tutte queste cose non ne sapevo assolutamente nulla. Ho iniziato a entrarci dentro e a scoprirle quando mi sono trasferito qui 12 anni fa, ed è stato veramente come scoprire un mondo fantastico e pieno di cose misteriose, incredibili, interessanti, cioè come se avessi aperto l'armadio di Narnia proprio, perché comunque, al contrario del mainstream, qui sul posto sono tradizioni che vengono custodite gelosamente.
Infatti raccontaci un po' anche questo, però, cioè, a livello di usi, di costumi, o ci sono ancora magari festività sagre che vanno a riprendere le tradizioni antiche?
Ma guarda, ce n'è una molto interessante, per esempio, che è quella degli uomini della neve. Cioè, durante l'estate, adesso non mi ricordo il giorno preciso, se forse anche proprio forse a Ferragosto addirittura, ci sono questo gruppo di uomini che mantengono questa tradizione, che partono dal mare, arrivano fino sulla cima del monte, in zona Pania della Croce, dove c'è una sorta di buca, si chiama la buca della neve, dove lì rimane la neve tutto l'anno, perché non è esposta al sole, è orientata in una maniera tale che il sole non ci arriva mai e quindi non si scioglie. E anticamente
andavano,
sì, però fatto a buca, cioè non te lo so descrivere meglio di così, anziché essere diciamo un atto piano, piatto, a ghiacciaio, è una buca proprio, perché qui il territorio è anche molto carsico. E questi fanno questa traversata dal mare fino su alla montagna per recuperare la neve e la mettono dentro a queste scarcelle, queste cestone, e la riportano giù a valle, perché appunto anticamente veniva utilizzata o per conservare il cibo, poi in epoca più tarda per esempio per i ricconi che venivano qui in Riviera per il gelato o per le bibite fresche, in questa maniera qua. Ci sono delle tradizioni che però hanno chiaramente, come accade sempre in questi casi qui, sono state un po' sovrapposte con degli elementi cristiani, e che però hanno a che fare con figure che sembrano ricordare quasi dei druidi, dei sacerdoti o gli streghi, come dicevi tu prima, no? Che erano sia uomini che donne, erano questi, si occupavano di stregoneria, di magia, e ci sono luoghi che durante il solstizio d'estate, piuttosto che l'equinozio di primavera, vengono riaperti, e sono, magari c'è l'antico paesino, c'è l'alpeggio, che non viene più frequentato magari da 50 anni, dove c'è ancora la chiesa, e si apre e si festeggia proprio lo scandire della ruota dell'anno, e che però sono tradizioni appunto celtiche molto più antiche, e le ritrovi anche per esempio simbolismi che ritrovi incisi lungo la facciata del Duomo di Carrara. C'è la caccia selvaggia, c'è il lupo, c'è il cinghiale, e c'è anche il fiore, quello delle Apuane, che è, diciamo, è lo stesso simbolo che utilizzava all'inizio la Lega.
Sì, sì, sarebbe la rosa alpina.
Esattamente, quel fiore che ha 6 petali. Sì, quello, per esempio, è un simbolo tipico degli Apui Liguri, che lo trovi inciso sulle rocce in montagna vicino alle incisioni dei pennati di cui ti parlavo prima.
Spettacolo.
Ci sono, poi ti ripeto, io da questo punto di vista qui non sono neanche espertissimo, e per me è ancora tutto un mondo in divenire e in scoperta, però ci sono ancora delle tradizioni che vengono mantenute e che però, diciamo, le scopri e le valorizzi solo andando a camminare in montagna, andando sui sentieri, perché è come se entrassi in contatto anche con quel tipo di vita che veniva condotto una volta, no? Se ci avvicini un pochino.
Sì, sì, come sfondi una porta aperta su questo, lo sai. No, no, bellissimo. Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare, di averti come cicerone, veramente.
Guarda, io ti aspetto, Andrea, quando vuoi ci andiamo a fare una camminata, ho già in mente un paio di posti dove portarti.
Dai, ottimo, ottimo, davvero. Sicuramente, guarda Davide, magari quest'estate o adesso in tarda primavera o quest'estate verrò a trovarti. E invito ovviamente, perché sennò sembra che parliamo io e te e basta, invito ovviamente tutti gli ascoltatori magari ad andare a visitare quelle zone, magari portandosi appresso appunto Il Sentiero del Lupo, romanzo di Valerio Crusco, che tra l'altro abbiamo parlato adesso negli ultimi minuti pochissimo del libro. E il libro lo potete ordinare su www.passaggioalbosco.it al prezzo di 18 euro, oppure su il sito di www.altafortedizioni.it. Il libro bellissimo, ci sono delle mappe che ovviamente se le usate in montagna come fa Valerio vi perdete.
Sì, perché non sono dettagliate.
perché sono fiabesche, diciamo, sono meravigliose proprio, sì. Per questo, sono molto tolkieniane. E però, cioè io adesso parlo da profano perché ancora non sono venuto nei tuoi posti, però diciamo potete trovare sicuramente nel libro fonte di ispirazione nei posti in cui andrete, perché Valerio nel libro li descrive molto bene, descrive soprattutto le sensazioni. Adesso a me mi è rimasta impressa, ovviamente da alpinista mi è rimasta impressa questa ascesa al monte, che è bellissima, straordinaria, la descrivi veramente veramente bene. E che dire, Valerio, noi chiudiamo qua adesso questa trasmissione, speriamo di risentirti ancora in futuro, magari con un tuo nuovo romanzo.
E guarda, quando mi hai telefonato prima ci stavo lavorando.
Oh, là.
Ci sto lavorando da ci sto lavorando da un po' e ci vorrà ancora un pochino di tempo, perché comunque sto ancora buttando giù la prima stesura. Le idee ce l'ho già tutte molto chiare e quindi devo solo lavorarci e renderle tangibili, insomma, ecco, metterle per iscritto.
Puoi anticiparci qualcosa?
Ma diciamo che è un po' una chiusura dei due romanzi precedenti.
Okay.
E ci saranno sempre due storie. Ok.
Non spoilerarci.
Guarda, l'unica cosa che mi sento di dire è perché comunque sia in questo momento la sento una cosa forte, molto importante, ma non solo per me personalmente, ma anche proprio a livello generale, anche come comunità, come Casa Pound e tutto il resto. E diciamo che il punto focale del romanzo sarà il concetto di memoria. Quindi lavorare sul ricordo, sulla memoria atavica, sugli esempi storici, sia personali che uno può avere nella sua famiglia, come i nonni o appunto i nostri combattenti della prima e seconda guerra mondiale. Insomma, ecco, i punti di riferimento avranno a che fare proprio col concetto di memoria, del recupero e della difesa e della salvaguardia della memoria.
Benissimo. Benissimo, fantastico tutto questo, soprattutto in un'epoca dominata purtroppo dalla cancel culture che esatto. Devasta veramente la nostra società. No, grande, grande Valerio, ma non vedo l'ora che finisci di scriverlo e di leggerlo in anteprima.
C'hai un entusiasmo contagioso, grazie Andrea.
Spero di trasmetterlo anche agli ascoltatori, cavolo. Ascolta Valerio,
guarda, io perché ho scritto, se no non sarei andato a comprare adesso, uscivo e mi andavo a comprare il libro.
No, perché veramente cioè con la Via del Nord già avevi vinto nella mia classifica dei romanzi, e adesso con il Sentiero del Lupo ti sei guadagnato veramente un altro posto sul podio. Veramente sono due romanzi bellissimi che invito di tutto cuore gli ascoltatori a leggerli, partendo magari dalla Via del Nord. In una recensione che ti avevo fatto alcuni mi dicevano bello il Sentiero del Lupo, però ci sono i riferimenti all'altro libro. Faccio sì, prima dovreste leggervi appunto la Via del Nord e poi passare al Sentiero del Lupo. Comunque sono meravigliosi, possono essere letti tranquillamente anche in maniera separata, no? Cioè non è che per forza.
Sì, era una cosa che ci avevo lavorato apposta, appunto per, come dire, non creare una sorta di obbligo, no? Poi se certo. Uno ha l'interesse, gli piace la scrittura, il mio modo di raccontare, magari dice oh bello, mi è piaciuto, mi vado a recuperare anche l'altro. Se no, comunque uno li può leggere anche indipendentemente l'uno dall'altro.
Beh, io comunque lo consiglio tantissimo e vivamente ai nostri ascoltatori di leggere questi due romanzi, di attendere con impazienza il prossimo. E oltretutto agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando in questa puntata dedicata al Sentiero del Lupo, ricordo che c'è, potete trovare sempre in podcast sul sito di www.radiomanianera.org oppure su Spotify, potete trovare la scorsa intervista a Valerio Crusco su appunto La Via del Nord, ma trattandosi di Valerio potete andare a ripescare anche delle puntate fatte un anno e mezzo fa ormai, Valerio?
Sì, guarda, in pieno lockdown proprio. In pieno era lockdown. Quando è... Sì, quindi sarà stato marzo dell'anno scorso, sì, un annetto fa, forse poco prima abbiamo iniziato, sì, insieme all'amico Massimiliano Matteucci.
Esatto, puntate bellissime sulla mitologia nordica, veramente, veramente molto belle. Sì. E speriamo
erano sei... Sì, scusa, erano sei puntate, si chiamano i miti nordici, se uno va sul motore di ricerca interno di Radio Bandiera Nera e se scrive i miti nordici escono fuori tutte e sei le puntate e lì abbiamo fatto un lavoro un pochino più storico e documentato, insomma, anche molto approfondito.
Assolutamente, infatti sono molto molto belle, le consigliate anche nel corso di altre trasmissioni, perché sono veramente veramente eloquenti per quanto riguarda questa confusione che oggi come oggi possiamo trovare sui miti nordici, miti norreni, legata anche e soprattutto alla cinematografia che ogni tanto prende, mescola, fa un po' di casino.
Smantella tutto, perché chiaramente anche quello deve essere smantellato, no? Anche il mito stanno arrivando a smantellare, che comunque il mito è eterno, è uguale a se stesso sempre nel tempo, e che però uno lì dentro può sempre ritrovare la formazione, la didattica, e una struttura educativa, quindi è importante recuperare anche il mito.
Assolutamente. Tra l'altro, guarda, da poco, adesso faccio una parentesi che non c'entra nulla con i miti nordici o il Sentiero del Lupo, da poco ho visto Romulus, la serie, non so se hai avuto modo di vederla.
Allora, no, non ci ho ancora messo le mani.
Guarda, vabbè, non anticipiamo niente agli ascoltatori, però magari guarda, è molto carina per come è fatta, cioè quindi sull'esempio del primo re, però è completamente romanzata, stravolge il mito fondatore di Roma, no? Però è carina, non è da buttare dal punto di vista prettamente, diciamo, cinematografico, insomma. Ci sono anche lì dei richiami molto forti legati alla spiritualità, ai rituali sacri. È carina, però insomma storicamente non c'entra nulla. Valerio, io ti ringrazio moltissimo per questa ennesima intervista. Se vuoi dire ancora qualcosa ai nostri ascoltatori, legata sia al tuo libro sia anche un consiglio che puoi dare, appunto, come tanti ce ne hai dati nel corso della trasmissione e nel corso dei tuoi romanzi.
Ma allora, consiglio è un parolone, l'unica cosa che mi sento di dire è camminate, andate nei posti e camminate, percorreteli a piedi, perché quando uno ci cammina a piedi si scoprono e si vedono un sacco di cose che altrimenti di solito uno non ci farebbe caso. E poi magari tra una pausa e l'altra uno se legge anche un bel libro.
Ecco, magari Il Sentiero del Lupo di Valerio Crusco, edito da Passaggio al Bosco, esatto. Edizioni, per non fare pubblicità. Va bene,
grazie. Esatto, esatto.
Valerio, grazie
per l'invito.
Grazie a te di cuore veramente. A prestissimo,
grazie,
ciao Valerio.
Grazie, è un grandissimo piacere. Ciao Andrea, ciao, ciao, ciao.
Ciao Valerio, grazie, ciao. Bene. E dopo questa trasmissione, per me dal punto di vista sentimentale veramente veramente forte, perché appunto i romanzi di Valerio mi hanno fatto compagnia moltissimo in questi due anni, e vi consiglio tantissimo di leggere La Via del Nord, ma come anche come anche il sentiero del lupo che abbiamo affrontato oggi, e vi consiglio però anche, come ho detto più volte durante la trasmissione, di andare a percorrere questi luoghi così affascinanti e misteriosi che appartengono alla nostra Italia e spesso sono appunto dimenticati dalle mappe turistiche o che ne so io. E noi adesso ci lasciamo con gli Exodus, con la canzone Riot Act, e ci risentiamo lunedì prossimo sempre qui su www.radiomaglianera.org. Ciao a tutti!